Tutti e quattro i Vangeli raccontano della passione, morte e risurrezione di Gesù. E questo sta a indicare che non tanto la risurrezione, ma la passione, la morte di Gesù, alle prime comunità cristiane faceva difficoltà. Come è potuto accadere che il Messia, il Figlio di Dio, quello che Dio stesso, al momento del battesimo che Gesù riceve da Giovanni il Battista, proclama: questo è il Figlio mio prediletto. Come è potuto accadere che sia stato condannato e poi sia stato crocifisso? E ben presto allora, proprio per venire incontro a questa difficoltà delle prime comunità cristiane di cercare un senso, una qualche spiegazione a questi avvenimenti così strani, incomprensibili, che i racconti che riguardano la passione e la morte di Gesù sono stati messi per iscritto molto presto. Non hanno cominciato gli evangelisti a scrivere in ordine cronologico, prima la nascita, poi l'infanzia di Gesù, poi la sua vita pubblica, il suo annuncio del Vangelo, poi la triste e drammatica conclusione della sua passione e morte. I primi scritti sono proprio quelli che raccontano di queste vicende. Ma ciascun evangelista sottolinea alcune cose, dà alcuni dettagli, perché diverse erano anche le esigenze di queste comunità cristiane primitive che facevano riferimento poi agli evangelisti, e quindi ciascuno sottolinea qualche aspetto che mette in risalto il significato profondo e ultimo della vicenda terrena di Gesù. L'Evangelista Matteo, di cui noi ci faremo aiutare nella riflessione in questi esercizi, anche lui ha le sue sottolineature e ci proporrà di leggere, cioè di cogliere il senso, interpretare quanto è accaduto a Gesù, proponendoci un punto di vista molto particolare. Soprattutto che era efficace per quanto riguarda la comunità di cristiani che a Matteo faceva riferimento, che era una comunità di ebrei, giudei, convertiti al Vangelo. E quindi la sottolineatura che Matteo propone per leggere le vicende terrene di Gesù sarà proprio pensata riferendosi a questi suoi fedeli, a questi membri della comunità cristiana. Io comincio con leggere, questa sera noi faremo soltanto alcune prime parti, ecco, del racconto della passione che proseguirà nelle serate successive. Terminati questi discorsi, siamo al capitolo 26 del Vangelo di Matteo, terminati tutti questi discorsi, sono i grandi ultimi discorsi che Gesù pronuncia, l'ultimo, quello che magari ricordiamo anche a memoria, è quello che riguarda il giudizio finale: avevo fame, avevo sete, mi avete dato da mangiare, non mi avete dato da mangiare. Ecco, terminati questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il popolo. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità, io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto. Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo che non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Maestro, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Ecco, questa è la parte su cui noi rifletteremo in questo nostro primo incontro, questo primo giorno di esercizi. Come dicevo, ogni evangelista racconta gli stessi avvenimenti, ma sottolineando qualche aspetto che era ritenuto più utile proprio per comprendere il senso della passione e morte di Gesù. L'evangelista Matteo, attraverso alcune appunto sottolineature particolari che sembrano messi lì così tanto per andare avanti nel discorso, propone di comprendere, di guardare quegli avvenimenti da un punto di vista teologico. Teologico non vuol dire che si mette lì a fare chissà quale teoria, vuol dire guardare gli avvenimenti che riguardano Gesù alla fine della sua vita dal punto di vista di Dio. Questo fa Matteo e lo possiamo capire dal fatto che egli spesso nel racconto della passione usa espressioni tipo: questo avvenne come sta scritto, oppure questo accadde perché si compissero le scritture. E quindi Matteo invita a leggere la passione e la morte di Gesù avendo sott'occhio, diciamo così, alla luce proprio della Sacra Scrittura. E allora, avendo questa chiave di lettura, ricorrendo alla scrittura, quella dell'Antico Testamento, che parlava di un Messia, di un servo sofferente che avrebbe liberato il suo popolo dai peccati, guardando in questo modo le cose, ecco, se ne comprende il significato. Che cosa risulta allora guardando le cose così? Anzitutto, l'assoluta fedeltà di Gesù a Dio suo Padre. Quello che è accaduto non è il risultato di avvenimenti imprevedibili che hanno preso una strana piega, che le cose sono andate male, non è il risultato di un conflitto, di un dissidio tra i capi dei sacerdoti, gli scribi e Gesù, non è tanto il fatto che proprio a un certo punto questi personaggi non ne potevano più di questo maestro, questo rabbì che andava a dire cose che a loro non piacevano e su cui non erano per niente d'accordo, e quindi pensavano che in questo modo turbasse il popolo, non vedevano l'ora di poterlo mettere a tacere, come abbiamo sentito proprio all'inizio. I capi, i sacerdoti, gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo e tennero consiglio per far morire Gesù. Con inganno, però, si dice anche Matteo, ci fa capire che Gesù è veramente un innocente che subisce un'ingiustizia perché lo condannano sapendo di dover ricorrere a un inganno. Dunque allora la fedeltà di Gesù. Gesù non è quindi una vittima semplicemente rassegnata al suo destino, non è neanche l'eroe che muore, diciamo così, gloriosamente, eroicamente sulle barricate per difendere un valore, la libertà, l'indipendenza. È in realtà colui che vuole portare fino in fondo e realizzare fino in fondo il progetto di Dio suo Padre per quanto riguarda la nostra umanità, per quanto riguarda noi, per liberarci finalmente dal peccato e dalla morte. Un piano, un disegno, un progetto di Dio, il suo Padre, che Gesù fa proprio. Gesù consente a questo. Anche Gesù vive e accoglie e fa lo scopo della sua vita quel progetto del Padre. Non è costretto, non è obbligato, non è una fatalità, è una sua precisa scelta, portare fino in fondo e realizzare fino in fondo quel progetto di Dio per salvare gli uomini, che è anche il suo progetto. Ma questa fedeltà di Gesù ha il suo fondamento, come dire, ha la sua ragion d'essere nell'assoluta fiducia che Gesù ha in Dio suo Padre. Qualsiasi cosa accada, per quanto possa sembrare che questo Dio suo Padre sia in realtà forse un patrigno, che sia assente, che non dia ascolto, che lo abbia abbandonato, per quanto questo possa sembrare, in realtà, cioè nella verità delle cose, Gesù ha fiducia in Dio suo Padre, perché sa che al di là di quello che accade, di quello che sembra, di quello che appare alla vista, Dio non lo abbandona, è il suo Padre e mai è pensabile che abbandoni il suo figlio. E già questo per noi può offrire un motivo anche di riflessione su noi stessi. Qual è il tipo di rapporto che noi coltiviamo con Dio? Quando io mi rivolgo a Dio, penso a Dio, ho fiducia veramente in Lui? La fede non è soltanto fiducia, è anche qualcos'altro, ma certamente avere fede in qualcuno significa anche avere fiducia. Oppure io credo invece che è proprio così. Non è solo un'apparenza, non è solo quello che in superficie si vede, è proprio così. Dio mi ha abbandonato, Dio non mi ascolta, l'ho pregato tanto e non mi viene in aiuto. Teniamo presente che Dio il Padre non ha schiodato dalla croce il suo figlio. Non lo ha fatto non per cattiveria, non per crudeltà, ma appunto perché c'era qualcosa che doveva essere realizzato a qualsiasi costo, davvero a qualsiasi prezzo. E questo qualcosa che doveva essere realizzato a qualsiasi prezzo riguarda noi, non riguarda lui, non è un vantaggio che tiene Dio o Gesù, il vantaggio è tutto nostro. E se le decisioni umane, quelle che abbiamo sentito, e se le decisioni umane non lasciano un'altra strada, un'altra possibilità di dimostrare quanto siamo preziosi ai suoi occhi, quanto gli importa Dio di noi, quanto è disposto a fare per la nostra salvezza, e spingendosi fino ad accettare il sacrificio del suo figlio, lo accetta, non lo provoca e non lo vuole. Vuol dire che allora, ecco, questo è ciò che ci fa comprendere il senso della passione e della morte di Gesù. Certo, giocano anche le decisioni umane, le libertà umane, ma al succo è infinito. Nonostante tutto questo, Dio e Gesù riescono a portare avanti quello che volevano, salvarci. È anche un modo popolare di dire che Dio sa scrivere diritto sulle righe storte. Ecco, le righe storte in questo caso è questa decisione con inganno di uccidere Gesù. Ma su queste righe storte Dio e Gesù sanno scrivere diritto. È un amore che Dio in Gesù ci manifesta, nell'amore di Gesù che ha per noi, un amore assolutamente incomprensibile, cocciuto, direi quasi, mettendoci le dovute virgolette, cioè dandogli un senso un po' particolare, irragionevole. Perché anche San Paolo dice: ci può essere qualcuno che muore per delle persone buone, per delle persone innocenti, questo ha una qualche ragionevolezza, ma morire per dei peccatori, cioè per gente che non merita proprio, morire giusto, innocente per gli ingiusti, questo è qualcosa di folle. E San Paolo infatti non a caso usa l'espressione: questa è la follia della croce. È una felice, dal nostro punto di vista, una felice follia della croce per noi. Quindi non è tanto la sconfitta e il fallimento, e Matteo ci tiene a mostrare, e questo diciamo così, quello che gli importa, che anche nella passione e morte di Gesù Dio è glorificato, e Dio glorificato glorifica il suo figlio Gesù. Proprio nella passione, nella morte e nella risurrezione, certamente. Però non è la passione una specie di incidente di percorso che poi Dio cerca di aggiustare facendo risorgere il suo figlio. Il senso della passione e morte di Gesù non ha tutta la sua forza nella risurrezione. La passione, morte e risurrezione di Gesù, tutte e tre questi avvenimenti hanno già il loro senso, che è appunto mostrare la gloria di Dio, la glorificazione del Figlio in questo amore, sino alla fine, come si esprime l'Evangelista Giovanni. Sono due modi diversi. È sempre la gloria di Dio che si manifesta, si rivela finalmente, si rivela in un modo nella passione e morte del suo figlio, in un modo che lascia un po' sconcertati perché si vede tutt'altro, ma se uno guarda un po' in fondo, guarda un po' in filigrana, se guarda le cose alla luce di come sta scritto, questo doveva accadere perché si compisse finalmente quel progetto, bene, allora la passione e la morte è già la gloria e la glorificazione di Gesù e anche la risurrezione. Nella passione e morte la glorificazione stanno in questo amore sino alla fine. Nella risurrezione la gloria di Dio e del suo figlio appaiono perché vincono sulla morte e sul peccato. Se torniamo adesso al racconto di Matteo, possiamo anche qui cogliere qua e là qualche interessante spunto di riflessione. Comincia il racconto della passione con l'annuncio che Gesù fa della sua prossima passione e morte. Voi sapete che fra due giorni, la Pasqua, il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Quindi Gesù è ben consapevole di quello che lo aspetta, lo sa, lo prevede e lo accetta. non perché non sa far altro, non perché ormai non c'è più via d'uscita, ma perché è arrivato il momento in cui quel progetto del Padre, che è anche il suo, deve essere portato a compimento. E che anche il gesto di questa donna anonima che Gesù sottolinea, ecco, fa parte di questo già preannuncio della sua passione e morte. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Quindi, ripeto, non è uno che purtroppo, se le cose sono andate male, sa bene quello che sta a capitare e non si tira indietro. Poi c'è il tradimento di Giuda. Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E gli fissarono 30 monete d'argento. È implicita in questa frase, in queste 30 monete d'argento, Matteo fa un implicito riferimento al profeta Zaccaria. Sempre per mostrare come le cose accadono per decisioni umane, in questo caso malvagie decisioni umane, un tradimento di un amico, ma ecco, nonostante questo Dio porta avanti il suo disegno. Queste 30 monete d'argento fanno riferimento a quei 30 sicli d'argento che sono la paga che i mercanti danno al profeta Zaccaria, perché se ne stia zitto. Certo, il tradimento di Giuda sorprende. Giuda è uno dei dodici, è stato scelto da Gesù come ha scelto gli altri. Gesù ha avuto fiducia in lui, lo ha fatto compagno per 3 anni della sua vita. Come è potuto accadere che uno abbia deciso di tradire una persona come Gesù, con cui ha condiviso giorni e giorni, momenti belli, momenti più drammatici, più difficoltosi? Matteo, che appunto gli importa darci degli avvenimenti una prospettiva teologica a guardare dal punto di vista di Dio, non ci dà nessun elemento per capire la psicologia di Giuda. Era deluso, ha tentato di forzare la mano a Gesù perché si manifestasse come il Messia potente che gli ebrei aspettavano. Non è questo che interessa all'evangelista Matteo. Quello che interessa all'Evangelista è che si compiono le scritture. Questo non toglie nessuna responsabilità a Giuda, naturalmente. Come dicevo, è una riga storta su cui Dio, perché Dio riesce a scrivere diritto. Infatti, quando nell'ultima cena Gesù dice esplicitamente: uno di voi mi tradirà, e Giuda dice: sono forse io, beh, certo, sei proprio tu, Gesù dice: guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Non è la minaccia di una punizione, non è una condanna questa parola guai, significa semplicemente un profondo dispiacere. È come se Gesù dicesse: non ce l'ho fatta, l'ho chiamato tra i dodici, è stato con me e nonostante tutto quest'uomo si rovina con le sue stesse mani. E di fatto Giuda non permetterà a Gesù di aiutarlo, di salvarlo, perché Gesù muore per tutti, anche per Giuda naturalmente, ma non permetterà, perché a differenza di Pietro, che riuscirà ancora a voltarsi e a guardare lo sguardo di Gesù, che lo guarda con occhi di misericordia e di perdono, Giuda se ne va, non guarda più Gesù. E non guarda più Gesù, non solo perché non lo guarda in faccia, ma per il senso che ha perso ormai ogni speranza, lui ha perso ogni speranza di poter essere perdonato, ma lo sarebbe stato se avesse guardato come Pietro lo sguardo di Gesù. Poi c'è il racconto dell'ultima cena e mi avvio anche un po' a concludere questa prima riflessione. Come sapete, lo recitiamo tutte le domeniche: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Sappiamo tutti che questo per molti, possiamo tradurlo, volendo restare più fedeli al testo, per una moltitudine. Noi giustamente nella messa diciamo per tutti, perché questo in realtà è il suo significato. Però noi siamo qui, tutti qui siamo un certo numero, E invece se diciamo molti, si voleva dire nel linguaggio del Vangelo che questi tutti sono tanti, cioè sono tutta l'umanità, tutti quanti gli esseri umani. Qui non c'è scritto nel Vangelo di Matteo il comando di Gesù: fate questo in memoria di me, ma è implicito, questi gesti di Gesù, i primi cristiani compresero subito che dovevano ripeterli, non per ricordare, fare una commemorazione, come quando anche per noi accade, ricordiamo certi avvenimenti del passato, perché ci sembra importante ricordarli, ma quella cosa che ci sembra importante ricordare è là nel passato. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, i cristiani che si radunano per celebrare l'Eucaristia pronunciano queste stesse parole, le cose accadono in quel momento per noi, per quell'assemblea di credenti che dice queste parole, accade esattamente quello, cioè diventa attuale per noi, efficace per noi, quella salvezza che nella passione di Gesù, nel suo dedicarsi a noi, diventa operante. Noi celebrando l'Eucaristia ci inseriamo in questo flusso che viene da Lui ed è attualmente ancora operante per poter vivere da salvati, cioè da persone che abbandonano il peccato e vivono una vita buona e coerente con il Vangelo, ed è questo il significato di quella conversione a cui la Quaresima ci invita. Dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi e allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarà un motivo di scandalo. La parola scandalo, lo sappiamo, nel Vangelo vuol dire è un inciampo, un ostacolo. Accadrà qualcosa che renderà difficile credere che Lui sia il Messia. E infatti proprio così accadrà, perché quando le cose accadranno, tra poco, Pietro lo rinnegherà e gli altri andranno via, lo abbandoneranno. Anche se Pietro protesta, dice: no, io non ti abbandonerò, non mi scandalizzo, io morirò per te. Sappiamo bene, ecco, questo entusiasmo, questa anche ingenua generosità di Pietro poi non reggerà alla prova dei fatti. E anche qui però Matteo di nuovo cita Zaccaria: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Anche questo rientra nel piano di Dio, e nonostante questo Dio realizzerà la salvezza nostra. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Gesù dice: quando sarò risorto vi precederò in Galilea. Dispersi, ma il Signore risorto li radunerà di nuovo. Ed è lì, in questo radunare di nuovo attorno a sé i suoi discepoli, che nasce quella che noi chiamiamo la Chiesa.